800 PS presenta Una passeggiata nella storia, Bologna e i suoi portici, di Michela Cadamuro.
Medievali, gotici, rinascimentali, barocchi, liberty, déco, razionalisti, alti, bassi, larghi, stretti. Ecco a voi gli amati portici di Bologna, che dal 2021 sono stati dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Tanto si è detto e scritto per celebrarli ed è difficile aggiungere qualcosa di nuovo. Io ci provo, proponendovi di seguirmi in un vero e proprio tour alla scoperta di meraviglie nascoste tra capitelli, colonne, angoli dimenticati o da riscoprire semplicemente alzando lo sguardo dai nostri pensieri quotidiani. E allora partiamo, senza dar retta alla cronologia, ma seguendo il filo della bellezza e dello stupore. Incominciamo attraversando Piazza Cavour ed arriviamo al portico della Banca d'Italia. Un inizio davvero speciale. Guardiamo in alto e perdiamoci tra le immagini raffinate dipinte dal pittore Gaetano Lodi su invito dell'architetto Antonio Cipolla nel 1866. Soggetti religiosi, fantastici, animali mostruosi, ninfe, simboli ermetici, ma anche piccole riproduzioni di luoghi reali, cartoline della città ottocentesca e dell'Italia che stava per nascere. Un labirinto visivo di difficile interpretazione, tipico dello stile elegante e raffinato a grottesca, derivante dalle antiche pitture della Domus Aurea, riscoperta e celebrata nel Rinascimento e poi fino all'Ottocento. Attraversiamo ora via Farini, l'arteria moderna costruita nel 1864 demolendo borghi medievali e quartieri popolari, che ricorda la Parigi del passeggio delle piazze eleganti, così alla moda sul finire del secolo. E infiliamoci sotto le arcate del Portico del Pavaglione, un nome che ci riporta indietro nel tempo quando qui, già nel XIV secolo, si teneva il mercato dei Folicelli o Bachi da Seta. Così delicati da dover essere protetti dal sole da un tendone detto in dialetto pavaillon. Quel filo prezioso arricchì la città e ci fu un periodo in cui nessuna dama poteva rinunciare al velo di seta bolognese, oggetto del desiderio quanto oggi foulard di celebri stilisti. E poi prendetevi un attimo e guardate sotto i vostri piedi. Ecco le grandi e piccole ammoniti fossili che vengono da un tempo lontano e che sono imprigionate per sempre nel meraviglioso marmo rosso. Questo portico venne ricostruito nel 1563, in seguito all'edificazione dell'archiginnasio voluto dal legato pontificio di Bologna, il cardinale Carlo Borromeo, e dal vice legato Pier Donato Cesi, e progettato dall'architetto Antonio Morandi, detto il Terribilia. Si possono notare le volte quattrocentesco originarie, mentre le colonne in cotto vennero sostituite. Era il tempo del Concilio di Trento e si voleva dare una sede unitaria ai vari insegnamenti dell'antico studium sparsi nella città. Ed ecco il bellissimo portone con i simboli del potere papale che vigilava sugli insegnamenti universitari. Proseguiamo e svoltiamo sotto il Portico della Morte, nome macabro che ci riporta alla memoria l'antico ed enorme ospedale gestito dalla confraternita di Santa Maria della Morte. Alzate la testa e cercate il loro stemma che raffigura un teschio e flagelli. Lo scopo era quello di curare i malati, ma anche di accompagnare fino alla forca i condannati e di sostenerli spiritualmente nei loro ultimi giorni. Un'occhiata veloce alla farmacia del Pavaglione, lontano ricordo della spezieria dell'antico ospedale. Qui gli speziali preparavano sciroppi, unguenti, piastri ed ogni altro medicamento prescritto dai medici. Senza accorgerci, siamo già al portico dei banchi. Riuscite a sentire lo schiamazzo del mercato e le contrattazioni che qui sotto tenevano i banchieri e i cambiamonete ai loro banchi? Ma la magia è che la fantasiosa facciata dell'omonimo palazzo, terminata tra il 1565 e il 1568 dal Vignola, non è altro che una finzione, una vera e propria scenografia per nascondere l'ammasso disordinato di casupole medievali del mercato di mezzo. Un mondo brulicante di umanità, fatto di osterie, botteghe, venditori ambulanti, frequentato da studenti e viaggiatori, allora come oggi. Usciamo per un attimo alla luce del sole, attraversiamo Piazza Maggiore e andiamo a scoprire una vera bellezza, il portico del Palazzo del Podestà, sotto il quale i mercanti nei secoli avevano scavato nicchi anfratti e pertugi da riempire commerci e bancarelle. Giovanni II Bentivoglio, nel 1484, decise, per dare un segno del proprio potere, di restaurarlo. Fece costruire dei giganteschi pilastri decorati da migliaia di pietre a forma di bugna con dei fiori al centro. Osservate bene, vi sfido a trovarne due uguali. E tra di esse, inoltre, potete scovare volti animali misteriosi. Sembra che proprio i mercanti furono obbligati a pagare il rifacimento del portico, che era anche uno dei luoghi delle esecuzioni capitali. Le impiccagioni venivano infatti eseguite usando la balconata che sovrasta le arcate o sotto il portico, dalle forche ancora visibili. Ma lasciamoci alle spalle queste vicende oscure e dirigiamoci al portico di Canton de Fiori. Siamo all'angolo con via Rizzoli, nel luogo dove un tempo avreste potuto fare acquisti allo storico mercato dei fiori. Sul finire dell'Ottocento si occupò del restauro di questo edificio Augusto Cézanne, che lo arricchì di coloratissimi affreschi in stile Liberty, un trionfo di spighe, tralci d'uve e foglie di canapa a celebrare le attività legate ai prodotti della terra. E poi, se non lo sapete, qui esiste dal 1694 una delle botteghe più antiche della città, la Coroncina, che si trova alla base della duecentesca Torre degli Scappi, inglobata nel palazzo omonimo. È alta 39 metri e completamente mimetizzata. Fate ora attenzione. Riuscite ad immaginare le signore eleganti che a inizio Novecento entravano nella palazzina Maiani, proprio qui di fronte, per bere una deliziosa cioccolata o forse per ballare sul terrazzo? Ancora oggi possiamo ammirare il bel portico Liberty, sempre progettato da Augusto Cézanne, il quale si è ispirato alla celebre sedia viennese. Creata negli stessi anni, è diventata un immancabile oggetto di tendenze in stile Art Nouveau. Tutto appare sinuoso e dinamico, quasi a richiamare le forme morbide, piacevoli e deliziose del cioccolato, che era il protagonista assoluto di questo luogo. Le scorzette, i celeberrimi cremini Fiat e tante altre squisitezze. Ma è ora di andare. Percorriamo pochi metri e svoltiamo a sinistra per imboccare il portico dei palazzi Fava Ghisilardi Conoscenti, un particolare esempio di varietà di stili e storie straordinarie. Nella parte iniziale si nota l'aspetto austero scelto dalla famiglia Fava, la quale nel 1546 entrò in possesso dell'intero complesso. Le sette arcate su colonne cilindriche ci ricordano l'equilibrio pacato del classicismo. Lo stile del tratto successivo è quello rinascimentale, scelto dai Ghisilardi sul finire del XV secolo. Pulizia delle forme e decori eleganti che diventeranno un modello per i ricchi palazzi dell'epoca. Ma non è finita qui. All'angolo tra via Manzoni e via Galliera c'è il bellissimo tratto di portico trecentesco di Casa Conoscenti, un raro caso di abitazione privata con il portico ad archi ogivali. Questa costruzione ha origini ancora precedenti e se trovate aperto il cortile, date una sbirciata perché all'interno potete vedere una vera rarità, un tratto delle antiche mura di Selenite del V secolo. Ora guardatevi intorno. Questa è via Galliera. I suoi portici sono tra i più signorili della città. La strada era l'antico cardo massimo della romana Bononia e diventò talmente importante da guadagnarsi nel tempo il nome di Corso o Canal Grande. i ricchi signori gareggiavano per edificarvi il palazzo più prestigioso. Qui, nel Rinascimento, avreste potuto incrociare personaggi incredibili, appena scesi dalle loro imbarcazioni al porto di Porta Galliera e diretti in Piazza Maggiore. Ecco, lo riuscite a vedere il corteo nuziale di Annibale Bentivoglio e Lucrezia d'Este? Siamo nel 1487 e tra i tanti invitati figurava Lorenzo il Magnifico. E a proposito dei Bentivoglio, di quali in città dopo la loro cacciata non rimane praticamente traccia, ora vi svelo un piccolo segreto. Cercate il portico del Palazzo dalle Tuate, il quale, pur essendo un edificio cinquecentesco, curiosamente esibisce pilastri e decorazioni del secolo precedente, ed è proprio tra questi che troviamo una curiosità storica incredibile. Il capitello che si può vedere all'angolo con via San Giorgio proviene direttamente dal mitico Palazzo Bentivoglio, la Domus Magna, completamente distrutta nel 1507 durante le note vicende. Osservate bene e vedrete il volto di profilo di Giovanni II Bentivoglio in fine marmo bianco. Chissà come sarà arrivato qui, chissà dove si trovava prima. Un piccolo giallo a testimonianza della ferocia con la quale a volte viene cancellata la storia. Giriamo ora per via Volturno, attraversiamo via Indipendenza e infiliamoci in via Marsala. Si è fatto tardi e dobbiamo concludere il nostro tour rendendo omaggio ai portici tra i più antichi della città, presenze silenziose che per secoli hanno visto passare genti, merci. Facendo attenzione alle auto, fermatevi per qualche istante al centro della strada e come per magia sarete catapultati nel Medioevo. Da una parte potete vedere il poderoso portico duecentesco di Palazzo Grassi. Il suo sottoportico conserva il portale, le monofore ogivali, le straordinarie stilate linee con la caratteristica forma stampella e, caso raro a Bologna, i pilastri di legno sono eretti sul tipico muretto di mattoni. In origine molto più lungo, fu in parte abbattuta a causa di un restauro non proprio felice del 1910. Di fronte, ecco l'altro antico portico ligneo di Casa Bombaci, più modesto ma ugualmente interessante, i cui pilastri a stilate lignee sono innestati nei tipici dadi di pietra ed il solaio può essere osservato in tutti i suoi particolari. Siamo arrivati alla fine della nostra passeggiata. I portici che abbiamo incontrato sono solo una piccola parte di quelli presenti dentro e fuori città. Spero di avervi suscitato la curiosità di proseguire da soli. Fatelo con calma, assaporando ogni particolare, ascoltandoli raccontare le loro piccole o grandi storie, i loro tanti segreti. Buon viaggio!
Una passeggiata nella storia. Bologna e i suoi portici. Di Michela Cadamuro. Tratto da Jour de l'eau numero 33, maggio 2023. Letto da Rosa Vasti.